All'invito del principe passarono tutti nella galleria. Il principe, il duca, il conte, il marchese, il cavaliere, il signor Marco, il giudice col notaio e 4 testimoni presero posto alla tavola. Gli altri sederono sui divani tutto intorno. La principessa appartata in un angolo, donna Ferdinanda con Chiara e la cugina Graziella da una parte, Lucrezia con la duchessa e la contessa Matilde da un'altra. Il priore, seduto sopra uno sgabello, incrociò le mani in grembo e alzò gli sguardi al soffitto con moto di rassegnata indifferenza. Don Blasco, appoggiato in piedi allo stipite della finestra centrale, dominava l'adunanza come uno spettatore diffidente dinanzi a una prova di prestigio. Dopo un breve scambio di cerimonie col giudice, questi, in mezzo a un religioso silenzio, cominciò finalmente la lettura. Io, Teresa Uzeda Annata Risà, principessa di Francalanza e Mirabella, vedova di Consalvo VII, principe di Francalanza e Mirabella, duca d'Oragua, conte della Venerata e di Lumera, barone della Motta Reale, Gibilfemi e Alcamuro, signore delle terre di Bugliarello, Malfermo, Martorana e Caltasipala, cameriere di Sua Maestà il Re, che Dio sempre feliciti. In questo giorno, 19 di marzo dell'anno di Grazia 1854, sentendomi sana di mente ma non di corpo, assistita dai consigli prudenti di ottimi amici e parenti, coadiuvata dall'opera intelligente del signor Marco Roscitano, mio amministratore e procuratore generale, con l'aiuto della Divina Provvidenza, alla quale ne rendo tutte le grazie del mio cuore, io oggi mi trovo di avere non solamente salvata, ma anche accresciuta la fortuna della famiglia. Di tutta questa sostanza io sono l'unica e sola donna e padrona, sì per la parte che rappresenta la mia dote in essi investita, sì perché il rimanente è frutto dei miei capitali parafernali e dell'opera mia, come ne fa ampia e piena fede il testamento del beneamato mio sposo Consalvo VII, il quale dice così. Il giudice sostò un momento per osservare: credo che possiamo saltare questo passaggio. Infatti, è inutile, risposero parecchie voci. Io nomino pertanto... Tutti gli occhi si fermarono sul lettore. Don Blasco chinossi ancora un poco per meglio vedere lo scritto. Eredi universali... E le labbra del principe ebbero a un tratto un'impercettibile contrazione. Di tutti i miei beni, esclusi quelli che intendo siano distribuiti nel modo cui appresso indicato, i miei 2 figli, Giacomo XIV, principe di Francalanza, e Raimondo, conte di Lumera. Raimondo pareva non accorgersi dei sorrisi di congratulazione che gli rivolgevano. Donna Ferdinanda, con le labbra cucite, passava a rassegna i progenitori pendenti dalle pareti. Primo. In favore del mio diletto figlio Lodovico, in religione padre benedetto della congregazione cassinese, decano nel convento di San Nicola dell'Arena in Catania, la dotazione di 36 annue, assegnategli con atto del 12 novembre 1844. Venendo poi agli altri miei figli per eseguire la divisione legittimaria, lascio al mio beneamato Ferdinando. E Ferdinando, che era stato a seguire il volo delle mosche, si voltò finalmente verso il lettore. La piena e assoluta proprietà del latifondo denominato Le Ghiande, situato in contrada Pietra dell'Ovo, territorio di Catania, perché conosco l'affezione particolare che gli porta a questa terra, da me concessagli in affitto con atto del 2 marzo 1847. Restano così le mie 2 care figlie, Chiara, marchesa di Villardita, e Lucrezia, a ciascuna delle quali, affinché esse lascino la proprietà immobiliare ai loro fratelli e miei eredi, voglio che sia pagata, sempre a titolo di legittima, la somma di 10.000, dico 10.000, onze. Fatto al bel vedere, scritto da persona di mia confidenza, sotto la mia dettatura, da me letto, approvato e firmato. Teresa Uzeda di Francalanza. Ferdinando, Chiara, Lucrezia, tutti e tutte, ricevevano la loro parte di rallegramenti, mentre il notaio e il giudice compivano le formalità del verbale. Ma Don Blasco, che appena finita la lettura del testamento, aveva ripreso a rodersi le unghie con più fame di prima, gironzolando intorno come un calabrone, acchiappò Ferdinando mentre il presidente gli stringeva la mano e lo trasse nel vano di una finestra. «Spogliati! Spogliati! Siete stati spogliati! spogliati come in un bosco. Rifiutate il testamento. Domandate quel che vi tocca. La zitellona non esprimeva il proprio parere, non rispondeva al cicaleccio degli astanti. Il giusto, tutti trattati bene, un modello di testamento. Rubati del vostro, spogliati, ridotti in camicia. Diceva frattanto Don Blasco alla nipote Chiara che era riuscito ad acchiappare. Per favorire quello scapestrato, che neppur si diede la pena di venirla a vedere prima che crepasse, e quell'altra villana che è venuta a ficcarsi qui dentro. Il monaco fulminava di sguardi rabbiosi la contessa Matilde. «E vi lasciate rubare così? Qui bisogna agire subito, spiattellare chiaro e tondo che rifiutate il testamento, che domandate quel che vi viene!» E il principe finalmente, ridottosi in un vano di finestra con lo zio Duca. «Ha udito, vostra eccellenza!» gli diceva con riso amaro. «Quel che pareva impossibile è vero. La mia famiglia è rovinata!» «Non credevo neppur io», esclamava il duca, «che gli avrebbe fatto una posizione privilegiata tra i legittimari, sì, ma coerede. Da quel giorno Don Blasco non ebbe più pace. A lui come a lui che l'eredità andasse spartita in un modo piuttosto che in un altro importava meno d'un fico secco. Ma fin da quando egli era entrato al convento, non avendo più affari propri, la sua costante occupazione era stata di ficcare il naso in quelli degli altri. Ragazzo, egli aveva visto i bei tempi di casa Uzeda, quando suo padre, il principe Giacomo XIII, spendeva e spandeva regalmente, con 20 cavalli in stalla, uno sciame di servitori e un'intera corte di lavapiatti che prendevano posto alla tavola imbandita, giorno e notte. Allora, il futuro cassinese non aveva udito altri discorsi fuorché quelli delle straordinarie ricchezze di suo padre, dei grandi feudi che possedeva, delle rendite che riscoteva da mezza Sicilia. E gliene'era naturalmente venuta una smania di godimenti, un'ingordigia di piaceri che ancora non sapeva precisare egli stesso. Quando un bel giorno fu messo al noviziato di San Nicola e poi costretto a pronunziare i voti. Tanto più che gli altri fratelli cadetti, il secondogenito Gaspare, Duca d'Oragua e lo stesso Eugenio, restavano al secolo, con pochi quattrini in verità, ma con la possibilità di procacciarsene, liberi del tutto a ogni modo e padroni di vestirsi secondo la moda, non costretti a portare la tonaca che pesava a Don Blasco più che a un servo la livrea. Egli ebbe tanto più campo di sfogarsi, quanto che, venuti i nodi al pettine, distrutta in poco tempo la fortuna del padre, il principino Consalvo VII fu ammogliato a quella Teresa Risi che entrò a far da padrona in casa Uzeda. Aveva quasi 30 anni la promessa, 10 più di Consalvo VII, essendo nata nel 1795 e non avendo potuto trovare per molto tempo un partito conveniente. Il suo carattere, già forte, s'era inasprito nella lunga attesa del matrimonio. E dalla grande ricchezza, dalla potenza quasi feudale esercitata dal padre nel paesetto nativo, le veniva un bisogno di comando, d'autorità, di supremazia, che la volle esercitare nella sua nuova casa. La storia di Don Lodovico rassomigliava molto a quella di Don Blasco, con questa differenza, tuttavia, che mentre Don Blasco era cadetto del cadetto, Lodovico aveva dinanzi a sé soltanto il principe e come duca d'Oragua avrebbe potuto sperare, se non dalla madre, almeno da qualche zio e quattrini occorrenti a portar con decoro quel titolo. Poiché era inteso che un altro Uzeda in questa generazione doveva entrare a San Nicola, la ragione e la tradizione designava il terzogenito, Raimondo, ma donna Teresa, per far passare la propria volontà su tutte le leggi umane e divine, invertì l'ordine naturale. E avendo presa a proteggere Raimondo sopra gli altri fratelli, lo lasciò al secolo facendolo conte e cominciò invece a lavorare perché il duchino Lodovico sentisse la vocazione. Quando la madre gli domandava «Tu che vuoi divenire?», il bambino fu avvezzo a rispondere «Monaco di San Nicola». Padre Don Lodovico s'accorse del giuoco di cui era stato vittima troppo tardi, quando vide che le miserie lamentate dalla madre erano mentite e che il posto a cui lo avevano costretto a rinunziare toccava al fratello Raimondo. Ma non era più tempo di tornare indietro. Lo scapolare e la cocolla gli sarebbero pesati sulle spalle fino alla morte. La ribellione, lo sdegno e l'odio, scatenatisi nell'animo suo, furono tanto più violenti di quelli provati dallo zio, quantomeno egli era capace, per il lungo abito della finzione e della mortificazione, di sfogarsi a parole come Don Blasco. Assetato di potere, Don Blasco voleva anch'egli essere priore ed abate, ma la vita scandalosa, il carattere violento, l'ignoranza supina gli rendevano, se non impossibile, perlomeno difficilissimo l'appagamento di quell'ambizione. tanto che non prima di 40 anni era stato decano. Veder dunque a quel posto il nipote, col guscio ancora in capo, lo fece uscir fuori dalla grazia di Dio. Né gli altri nipoti, che il monaco adesso difendeva in odio alla morta, provocandoli a rifiutare il testamento, avevano goduta mai le sue buone grazie. Bastava già che fossero figli di colei che egli considerava come sua personale nemica. Ma poi ai suoi occhi avevano torti particolari tutti quanti, a cominciare da Chiara e da suo marito. La gran colpa di quest'ultimo consisteva nell'essere stato scelto dalla principessa come genero ed aver voluto bene a Chiara, nonostante l'avversione dimostratagli dalla ragazza. Il marchese, vista la ragazza di tanto in tanto sotto lo scialle in chiesa, se n'era innamorato e la principessa, determinatasi di dargli la figliuola, lo aveva messo in casa. Ma scoraggiato dalla fredda accoglienza e dalle ostinate repulse di Chiara, persuaso da parenti ed amici che faceva una pazzia a sposare per forza chi non lo voleva, egli si sarebbe ritirato in buon ordine se donna Teresa, che quando gli pigliava partito neppure il diavolo la faceva andare indietro, non gli avesse ingiunto di rimanere al suo posto. E al marchese, il quale, preso dagli scrupoli, veniva a restituire la sua parola: «No, signore», diceva, «ha da sposarti, perché così voglio. Se lei è degli Uzeda, io sono dei Risà, e vedrai che cangerà». Ella sapeva come erano fatti tutti quegli Uzeda. Quando si incaponivano in un'idea, neanche a spaccargli la testa li potevano rimuovere. Erano dei viceré. La loro volontà doveva far legge. Ma da un giorno all'altro, quando uno meno se l'aspettava, senza perché cangiavano di botto. Dove prima dicevano bianco, affermavano poi nero. Mentre prima volevano ammazzare una persona, questa diventava poi il loro migliore amico. La principessa gli aveva dato Chiara per molte ragioni. Prima di tutto, le era nata dopo i 4 maschi, una terza figlia. Quindi ella aveva ragionato o sragionato, a giudizio di Don Blasco, così. Delle 3 la prima monaca, la seconda marito, l'ultima in casa. Ora il marchese, innamorato della ragazza, prometteva non solo di prenderla senza dote, ma di prestarsi anche ad una piccola commedia. Se fermo proposito della madre era che la fortuna della casa non fosse intaccata dalle femmine, il suo orgoglio di principessa di Francalanza non poteva consentire che la gente vantasse la generosità del genero nel prendersi Chiara senza un balocco, quasi togliendola all'ospizio delle trovatelle. Per questo, nei capitoli matrimoniali, ella aveva costituito alla figlia una rendita di 211 annue. Così diceva l'atto registrato dal notaio Rubino, e così sapevano tutti. Ma poi il marchese le aveva rilasciato un'apoca, accusando ricevuta dell'intero capitale di 4.000 onze, delle quali non aveva visto neppure 3 denari. La collera del monaco fu tale da procurargli uno stravaso di bile, ma col tempo egli si era acchetato, aspettando la morte della cognata per ridiscendere in campo. Crepata costei finalmente e aperto quel bestiale testamento, il furioso cassinese dimenticava adesso la bestialità di Federico e di Chiara per dar loro un nuovo assalto e per deciderli a muoversi. «Tua madre era una bestia», gridava il monaco. «Più di te! Qual è stata la volontà di tua madre? Quella di rovinarvi tutti per amore di Raimondo e per odio di Giacomo. Pazza tu e lei, ma nata di pazzi tutti quanti!» Così la nipote voltò le spalle allo zio. Questi mandò a farsi friggere la nipote e non mise più piede in casa di lei, dandosi ad altissima voce del triplice minchione per lo stupido interesse portato verso quel paio di animali. E allora, aspettando un'occasione per tornare alla carica contro quelle bestie, cominciò a prendersela con Ferdinando. A qualunque ora andasse a cercarlo lassù alla Pietra dell'Ovo, lo trovava sempre solo con la pialla o la sega con la zappa in mano, intento a lavorare da stipettaio o da giardiniere, in maniche di camicia, come un operaio o un contadino. Un giorno per San Ferdinando, Don Cono Canala gli regalò Robinson Crusoe. Egli lo divorò da cima a fondo e restò sbalordito dalla lettura come da una rivelazione. Da quel momento la sua selvatichezza s'accrebbe. Il suo unico e costante desiderio fu quello di naufragare in un'isola deserta e di provvedere da sé al proprio sostentamento. Cominciò allora a fare esperimenti di cultura nel giardino e nella terrazza del palazzo, e gli venne il gusto della campagna, che la principessa assecondò. Gli aveva messo il soprannome di Babbeo per quelle sue sciocche manie, ma comprendendo che favorivano i propri piani, gli abbandonò alla Pietra dell'Ovo prima la brulla chiusa delle ginestre e dei fichi d'India, poi, col tempo, maturando il suo piano della generale spoliazione a favore del primogenito e di Raimondo, tutto il podere. stipulando però un contratto in piena regola, col quale il figliuolo obbligavasi di pagarle 500 onze l'anno sui frutti del fondo, restando a lui tutto il di più. Fin dal primo anno, però, egli non aveva potuto pagare interamente la rendita promessa alla madre. Restò a dargliene una buona metà che la principessa notò regolarmente a suo debito a Don Blasco, il quale gli si metteva le costole per indurlo a ribellarsi. «Come?» diceva candidamente, lasciando di piallare o di rimondare. «Non è abbastanza quello che ho avuto?» «Ma ti tocca il triplo, perlomeno. Sei stato truffato con tutti gli altri. Ti tocca in rate uguali con tutti gli altri la parte di tuo padre, che è il momento di rivendicare. Te ne accorgerai all'atto dell'inventario, anima candida.» Il monaco smaniava dall'impazienza per questo inventario, ma il principe invece pareva non avesse fretta di conoscere quel che c'era in casa. Non parlava d'affari a nessuno dei fratelli e delle sorelle, neppure al coerede Raimondo, il quale da parte sua pensava a tutto fuorché a chiedergliene conto. Come Chiara e Ferdinando, Lucrezia non ricordava una carezza della madre. Asservendo e maltrattando la figlia, la principessa non dimenticava tuttavia lo scopo principale da raggiungere, cioè di lasciarla zitellona in casa. Quando la vedeva allo specchio o le rare volte che la ragazza assisteva alle visite che venivano per la madre, questa esclamava: «Ma come sei brutta, figlia mia! Che disgrazia avere una figlia così brutta, è vero?» Così era cresciuta Lucrezia, costantemente mortificata e umiliata, segregata dal mondo meglio che se fosse nella badia, perché sotto la mano di ferro della madre. Invisa ai fratelli maggiori e agli stessi zii, tiraneggiata un poco anche da Chiara, che per avere 5 anni più di lei faceva la grande, unicamente voluta bene e protetta da Ferdinando, col carattere del quale s'accordava molto il suo. Così accadde che quando i Giulente vennero a star di casa di rimpetto al palazzo dei Francalanza, Donna Vanna disse alla signorina: «Vostra eccellenza ha visto il signorino Benedetto? Guardi che bel ragazzo!» Ella si mise a osservarlo dalla finestra e fu del parere della cameriera: «Vostra eccellenza non si è accorta come la guarda?» Lucrezia si fece rossa più d'un papavero e da quel giorno i suoi occhi andarono spesso al balcone del giovanotto. I Giulente, venuti circa un secolo addietro a Catania da Siracusa, appartenevano a una casta equivoca, non più mezzo ceto, cioè borghesia, ma non ancora nobiltà vera e propria. Nobili si credevano e si vantavano, ma questa loro persuasione non riuscivano a trasfondere negli altri. Da parecchie generazioni s'erano venuti imparentando con famiglie della vera mastra antica, ma avevano dovuto scegliere quelle ridotte a corto di quattrini, perché una ragazza nobile e ricca ad un tempo non avrebbe mai sposato un Giulente. Per giocare a pari coi baroni autentici avevano adottato tutti gli usi baronali. Uno solo tra loro, il primogenito, poteva prender moglie. Gli altri dovevano restar scapoli. L'abolizione del fidecommesso li aveva rallegrati, poiché in casa loro non c'era. Istituito il maiorasco, avevano tentato di ottenerlo senza riuscirvi. Nondimeno, tutto era andato ugualmente al primogenito. Don Paolo, il padre di Benedetto, era ricchissimo, mentre Don Lorenzo non possedeva un baiocco. Per questo, forse, trescava coi rivoluzionari. Ora, dopo la lettura del testamento, dopo le difficoltà opposte da Chiara, dal marchese e da Ferdinando alle sue subillazioni, il monaco si rivolse a Lucrezia. Aveva maggior speranza di riuscire con lei, poiché per l'amore di Giulente ella aveva interesse a ribellarsi alla famiglia. Lucrezia, che all'opposizione dei parenti si era impennata come ogni zeda dinanzi alla contraddizione ed aveva giurato a Donna Vanna che avrebbe sposato Giulente a qualunque costo, udendo adesso il monaco parlarle dei suoi diritti, dimostrarle che ella era più ricca di quanto credeva, istigarla a far valere la propria volontà, gli dava ascolto, diffidente tuttavia, sospettosa di qualche raggiro. Così anche Lucrezia, dopo aver dato ascolto alle istigazioni di Don Blasco, non faceva nulla di quel che voleva lo zio. Anzi, una volta che costui fu più insistente, ella rispose: «Perché non parla vostra eccellenza con Giacomo?» Il monaco a questa uscita diventò paonazzo e parve sul punto di soffocare. Parlare a Giacomo, prendere le parti di quei nipoti contro quell'altro, era veramente impossibile a Don Blasco. quasi non potesse perdonargli di non essere venuto a tempo, quando ella l'aspettava e lo voleva, la principessa non aveva fatto festa al primogenito dei maschi, il quale aveva anche messo in pericolo, nascendo, la vita di lei. Invece di volergli tanto più bene quanto più lo aveva desiderato e quanto più le costava, donna Teresa gliene aveva voluto tanto meno. Alla nascita di Lodovico era rimasta ancora indifferente e crucciata. Le sue viscere materne s'erano improvvisamente commosse per Raimondo. Se Raimondo esprimeva un'opinione, subito era secondato o perlomeno non deriso. Giacomo non poté disporre di nulla. Uno dei suoi più lunghi desideri era stato quello di far atto di padrone in casa, riadattando a modo suo il palazzo. La madre non gli permise di rimuovere una seggiola. I due fratelli, quantunque avessero la stessa aria di famiglia, non si rassomigliavano neppure fisicamente. Raimondo era più che bello, Giacomo quasi brutto. Nella galleria dei ritratti si potevano riscontrare i due tipi. Tra i progenitori più lontani c'era quella mescolanza di forza e di grazia che formava la bellezza del Contino. A poco, col passare dei secoli, i lineamenti cominciavano ad alterarsi. I volti si allungavano, i nasi sporgevano, il colorito diveniva più oscuro. Un'estrema pinguedine, come quella di Don Blasco, o un'estrema magrezza, come quella di Don Eugenio, deturpava i personaggi. Fra le donne l'alterazione era più manifesta. Chiara e Lucrezia, quantunque fresche e giovani entrambe, non avevano grazia, quasi non parevano donne. Così l'astio di Giacomo contro la madre e il fratello si manteneva sempre vivo. Esso crebbe a dismisura quando donna Teresa colmò lo staio, dando moglie a Raimondo. La tradizione di famiglia, mantenuta fino al 1812 dall'istituzione del fedecommesso, vietava che nessuno, fuorché il primogenito, prendesse moglie. E infatti nella generazione precedente né il duca né don Eugenio si erano accasati. Ma la principessa, come sempre, si infischiò delle regole e pensò di trovare un partito a Raimondo prima ancora che a Giacomo. Morendo lei e lasciando a entrambi la sua fortuna, la condizione dei due fratelli sarebbe stata uguale, ma in vita, non volendo ella spogliarsi di nulla, Giacomo, che doveva necessariamente ammogliarsi per tramandare il principato, si sarebbe arricchito con la dote della moglie, mentre Raimondo, restando scapolo, non avrebbe avuto nulla. Tuttavia, apparendo troppo a lei stessa che Raimondo prendesse moglie prima di Giacomo, il quale a 25 anni era ancora scapolo, caso unico nella storia della famiglia, provvide ad ammogliare i due fratelli nello stesso tempo e destinò al primogenito la figlia del marchese Grazzeri. Se il matrimonio del principe andò tanto male, quello di Raimondo andò molto peggio. Giacomo non voleva la Grazzeri, amando la cugina. Raimondo invece non voleva nessuna, era deciso di non ammogliarsi. Quindi, benché trattati in modo tanto diverso, entrambi i fratelli aspettavano con eguale impazienza la morte della madre. Giacomo, per esercitare la propria autorità di capo della casa, per vendicarsi dei maltrattamenti sofferti, per afferrare la roba. Raimondo, per saldare i debiti nascostamente contratti, per buttar via i quattrini nella soddisfazione dei propri capricci, per appagare il più grande desiderio che lo struggeva: andar via dalla Sicilia, vedere Milano e Torino, vivere a Firenze o a Parigi. Al primo annunzio del matrimonio, egli si ribellò dunque apertamente alla madre, poiché solo fra tutti poteva dirle in faccia: «Non voglio!» Don Blasco, al matrimonio di Giacomo, aveva fatto cose dell'altro mondo e vomitato gli ultimi vituperi sul nipote che s'era ficcato in testa di sposare la cugina Graziella, la figlia d'un'altra Risà, e sulla cognata che gli dava invece per forza una Grazzeri. Ma a coronar l'opera mancava proprio il matrimonio di Raimondo. Ammogliare un altro figliuolo, creare una seconda famiglia, venir meno alle tradizioni della casa. C'era esempio di una pazzia più furiosa. La principessa aveva dunque sostenuto per accasar Raimondo una lotta ora sorda, ora violenta, non solo col primogenito e con Don Blasco, ma con lo stesso figlio di cui voleva assicurare l'avvenire, e persino con se stessa. Ella ebbe in quell'occasione un altro nemico, e non meno terribile, donna Ferdinanda. La zitellona contava allora 38 anni, ma ne dimostrava 50. Né in età più fresca aveva mai posseduto le grazie del suo sesso. Destinata a restar nubile per non portar via nulla del patrimonio riservato al fratello principe, ella sarebbe stata forse rinchiusa, per maggior precauzione, in un monastero, se la sua bruttezza e più la naturale, sincera avversione allo stato maritale non avessero assicurato i suoi parenti meglio della clausura contro i pericoli della tentazione. Non era parsa mai donna, né di corpo né d'anima. Costei aveva avuto dal padre una miseria, il cosiddetto piatto, cioè tanto da assicurare il vitto quotidiano, la magra provvisione, durante il fedecommesso dei cadetti e delle donne. Con quella miseria, donna Ferdinanda si era proposta ad arrivare alla ricchezza. Nel 42, 10 anni dopo essere entrata in possesso del suo magro piatto, stupì tutta la parentela acquistando all'asta pubblica per 5.000 onze il fondo del Carrubo, bel pezzo di terra che ne valeva 10. Fortunata, cioè accorta anche in questo, nell'aver saputo cogliere la magnifica occasione. Nel 49, quando meno se l'aspettava, le si presentò l'occasione di comprare la casa. Oltre quella dei quattrini, la zitellona aveva infatti la passione della vanità nobiliare. Tutti gli Uzeda erano gloriosi della magnifica origine della loro schiatta. Donna Ferdinanda ne era ammalata. Ella salvò una copia del famoso Mugnos, teatro genealogico di Sicilia, dove il capitolo della famiglia de Uzeda era il più lungo, occupando non meno di 30 pagine. E quelle pagine secche e ingiallite, esalanti il tanfo delle vecchie carte, stampate con caratteri sgraziati ed oscuri, con ortografia fantastica, quella enfatica e bolsa prosa siculo spagnola secentista, era la sua lettura prediletta, l'unico pascolo della sua immaginazione. Il suo romanzo, il Vangelo che le serviva a riconoscere gli eletti tra la turba, i veri nobili tra la plebe degli ignobili e la gramigna dei nobili falsi. Ora, con questo infatuamento della zitellona per la propria eccelsa origine e per l'istituzione della nobiltà in generale, la principessa pensò di dar per moglie a Raimondo chi? Una Palmi di Milazzo, la figliuola d'un barone da 10 scudi, del quale il Mugnos non faceva e non poteva fare la più lontana menzione. Gloriavasi questo barone Palmi di certi privilegi di 150 anni addietro. Ma che erano 150 anni paragonati ai secoli di nobiltà degli Uzeda? Solamente gli altri due cognati, il duca Gaspar e il cavaliere Don Eugenio, non avevano dato tanti fastidi a donna Teresa. Il cavaliere Don Eugenio, al tempo di quelle lotte, non era in Sicilia. Destinato sulle prime ad entrare anche lui ai Benedettini come il fratello Don Blasco, si era salvato adducendo la propria inclinazione al mestiere delle armi. Dopo 10 anni era appena sotto brigadiere. Infatuato come tutti gli Uzeda della sua nobiltà, aveva guardato d'alto in basso i compagni ed anche un poco i superiori, vantando, oltre che sublimi natali, sterminate ricchezze. Frattanto, abbruciato di quattrini, egli aveva chiesto un impiego a corte. E nonostante i precedenti poco promettenti, pure per ragioni politiche, premendo ai Borboni di tenersi amiche le grandi famiglie siciliane, egli fu nominato gentiluomo di camera, con esercizio. Nel 1852, inaspettato ospite, tornò a casa. Giacomo era ammogliato da 2 anni ed aveva già l'aspettato primogenito, e Raimondo stava a Firenze con la moglie, dove era loro nata una bambina. Fino al 48 il duca, come tutti gli Uzeda, era stato borbonico per la pelle. Ma quantunque come secondogenito e duca d'Oragua avesse avuto qualcosa di più del magro piatto ed alcuni zii materni avessero contribuito a impinguare il suo appannaggio, pure egli aveva un'invidia del primogenito e una smania d'arricchire e di farsi valere nel mondo più grande di quella dei fratelli, giacché la sua dotazione svegliava ma non appagava i suoi appetiti. Per questo sentimento che aveva fatto di Don Blasco un energumeno e alimentato la cupidigia di Don Eugenio, il duca aveva dato ascolto alle lusinghe dei rivoluzionari, ai quali premeva di trarre dalla loro un personaggio importante come il duca d'Oragua, secondo genito del principe di Francalanza. Al primo scoppio della rivoluzione, la paura fu più forte. Dichiarando ai suoi nuovi amici che il moto era impreparato, inopportuno, destinato immancabilmente a fallire, mentre la gente s'armava e si batteva, egli se la batté in campagna e fece sapere ai capi del partito regio che s'aspettava la fine di quella carnevalata. Corto di vista e presuntuoso per giunta, proprio mentre le cose stavano per volgere al peggio, egli giudicò di potersi ormai gettare in braccio ai liberali. Stava già per abbruciare i suoi vascelli e già assaporava i primi frutti del favor popolare, quando un bel giorno il principe di Satriano sbarcò a Messina con 12.000 uomini per rimettere le cose al posto di prima. Il duca si stimò perduto e la nuova, più grande tremarella gli fe commettere uno sproposito di cui più tardi ebbe a pentirsi. Mentre la città s'apparecchiava alla resistenza, egli firmò con altri borbonici fedeli e liberali traditori una carta in cui si invocava la pronta restaurazione del potere legittimo. Amico di Satriano, protetto dalla firma posta a quell'atto di sottomissione che tra i liberali andrò infamato col nome di Libro Nero, protetto ancora di più dal proprio nome, perché era impossibile che uno Zeda avesse potuto dire sul serio mettendosi coi rivoluzionari, il duca non solo non soffrì molestie di sorta nella reazione, ma fu anzi accarezzato. Invece, un sordo fermento si destò contro di lui nel partito dei vinti. Un giorno l'amico Don Lorenzo gli consigliò di partire. Solo la lontananza e il tempo potevano avere virtù di far sbollire quell'odio. Infine venne il matrimonio di Raimondo con la Palmi ad assicurargli nuove grazie. Egli aveva conosciuto il barone a Palermo per mezzo degli agitatori che questi veniva a trovare da Milazzo, in barba alle autorità e col pretesto degli affari. Quando il duca seppe del matrimonio divisato dalla principessa, s'affrettò quindi non solamente ad approvarlo, ma anche ad offrirsi come mediatore, facendo valere l'amicizia che lo legava al barone. Egli sentiva che quell'alleanza del proprio nipote con la figlia dell'antico liberale non poteva se non favorirlo, aiutarlo a riacquistar credito presso la parte che aveva tradita.